Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questo incontro. Io sono Alessandro Perissinotto, insegno scrittura creativa, storytelling nell'Università di Torino. Con me oggi ci sono Riccardo Fassone che si occupa di tecnologie, di videogiochi, di narrazioni, di cinema, sempre nell'Università di Torino, nel DAMS. E c'è Teresa Limata, giovane dottoranda in psicologia, che si occupa di un campo apparentemente molto lontano, ma speriamo invece di dimostrarvi in questo incontro che i due ambiti sono contigui. Lei si occupa di estensioni tecnologiche del corpo umano, di potenziamento della natura umana e di protesi tecnologiche, quindi di tante cose che completeranno il discorso di oggi. Un discorso che parte da lontano, parte dal futuro che immaginavamo negli anni 70 e 80. Il futuro è un'ipotesi, cantava Ruggeri. Il futuro è un'ipotesi, diceva questa canzone, che è più o meno degli anni 80. Quale ipotesi avevamo sul futuro negli anni Ottanta? Beh, le ipotesi erano guidate dai libri che vedete alle mie spalle: Il Neuromante, La notte che brucia Monochrome, Cronache dal basso futuro, cioè guidate da quegli autori che già a partire dagli anni 60 avevano immaginato la rete, questa entità che irromperà nella nostra vita poi molto, molto più tardi, ma che loro avevano già immaginato e avevano immaginato in una visione distopica, in una visione inquietante. Ma io vorrei cominciare la riflessione di oggi ponendovi una domanda. E la domanda è inevitabilmente questa: pillola blu o pillola rossa? Chiunque abbia visto Matrix sa cosa intendo. Scegliamo la pillola della realtà o la pillola che ci fa vivere in un mondo di esperienza surrogata. Io, a scanso di equivoci, per condurre questo intervento, le mangio tutte e due. Realtà surrogata. Matrix ce ne ha dato l'esempio più lampante, ma l'idea di una realtà surrogata viene da molto lontano. Ricordate la caverna di Platone, ricordate quella metafora narrativa in cui si ipotizzava che gli uomini, costretti a vivere in una caverna, percepissero come realtà nient'altro che le ombre di ciò che stava fuori. Matrix rende questa metafora più evidente, la rende un film, ma non fa altro che rendere più perfezionata un'idea che è molto vecchia, quella della esperienza surrogata. Ecco, la scelta tra pillola blu e pillola rossa, in fondo, è una scelta tra esperienza e conoscenza. I margini dell'esperienza si sono via via erosi, sono stati erosi piano piano, nel corso del Novecento, da una conoscenza che ha cercato sempre di più di proporsi come esperienza. Mi spiego meglio. Per chi viveva sulle nostre montagne, io sono delle valli di Lanzo, quindi per chi viveva sulle nostre montagne un secolo e mezzo fa, quasi tutto ciò che chiamava realtà ricadeva sotto il dominio dei suoi sensi. L'esperienza era ciò che lui o lei chiamavano realtà. Oggi noi chiamiamo realtà un sacco di cose che non abbiamo esperito. L'esempio più classico, quello che io propongo sempre. Affermiamo che l'uomo è andato sulla Luna? Sì, e lo affermiamo come una realtà, ma nessuno di noi, siccome non ha partecipato alle missioni Apollo, nessuno di noi, dicevo, ha avuto esperienza di quella che noi chiamiamo realtà. Vabbè, poco male si potrà dire. In fondo, chi era istruito nei secoli passati aveva già una larga parte di realtà relegata in quei surrogati di esperienza che erano i libri. Ecco, credeva che esistessero cose che aveva letto nei libri e quei libri potevano dire la verità o potevano mentire. Allora, perché preoccuparci oggi di Johnny Mnemonic? Perché preoccuparci oggi di un tema e perché a scriverlo al futuro quando in fondo sta molto dietro di noi, sta nel nostro passato? Beh, perché nel corso degli ultimi decenni del Novecento e nel corso dei primi decenni di questo XXI secolo, l'esperienza surrogata, la conoscenza, si è fatta molto più precisa, si è fatta molto più perfetta e al tempo stesso molto più ingannevole. Noi, voi, in questo momento state vivendo un'esperienza surrogata. Voi pensate che io sia qui davanti a parlarvi, che accanto a me ci siano Riccardo e Teresa, che ogni tanto vedete comparire in un riquadrino accanto al mio e che poi, scambiandoci ruoli, finiranno nel riquadro grande. Voi credete che noi tre esistiamo? Ma ne siete certi? Siete certi che oggi, domenica 15 novembre, ore 10:07, siamo davvero qui? Oppure quelle che vedete sono delle proiezioni elettroniche, sono una realtà che è stata simulata al computer. Anche questo è un tema non recentissimo. La fantascienza l'ha fatto proprio dagli anni Ottanta. Chi ricorda una vecchia serie televisiva che all'epoca fu molto inquietante, Visitors, ricorderà che questi alieni venuti da lontano con intenzioni fintamente amichevoli, poi in realtà volevano mangiarci, ma questo si scopre dopo e non è solo una cosa degli alieni. Ecco, ricorderà che questi alieni parlavano al telegiornale, simulando la loro figura. In realtà quello che parlava al telegiornale non era che una simulazione elettronica. Ho dei sospetti anche su molte reti televisive di oggi, ma non voglio addentrarmi in questi temi. Ci sono stati però due film che sul finire del secolo scorso hanno messo al centro il problema non tanto della simulazione elettronica verso gli altri, ma della simulazione elettronica verso se stessi. E questi due film sono Existence di Cronenberg da un lato, e Strange Days di Catherine Bigelow dall'altro. Due film usciti abbastanza a ridosso l'uno dell'altro e due film che ciascuno a modo suo ipotizzavano un passaggio fondamentale che è quello che collegherà questa mia introduzione a ciò che diranno Riccardo e credo soprattutto a ciò che dirà Teresa Rimata. Cioè, questi due film ipotizzavano il superamento della barriera dei sensi. La visione veniva sostituita con una percezione neurale che scavalcava la vista. Noi sappiamo che tradizionalmente assegniamo alla vista e in subordine al tatto il compito di renderci edotti sulla realtà, di garantire la realtà. L'ho visto con i miei occhi, l'ho toccato con le mie mani. Sono questi i modi di dire che utilizziamo per passare dalla conoscenza all'esperienza. Quando diciamo l'ho visto con i miei occhi, l'ho toccato con le mie mani, diciamo non è una cosa che so, è una cosa che ho provato. Ma, e qui ritorno a Morpheus, in Matrix, quando Morpheus cerca di spiegare a Neo la differenza tra pillola rossa e pillola blu, gli dice: cos'è la realtà? Se pensi che la realtà sia solo ciò che noi vediamo, ciò che ascoltiamo, beh, quella realtà non è altro che una serie di stimoli elettrici che arrivano al tuo cervello. Ecco, e se quegli stimoli elettrici non arrivassero attraverso gli occhi, ma arrivassero attraverso il cervello direttamente, Se l'ultima barriera della simulazione si infrangesse, cosa succederebbe? Questo era quello che temevamo negli anni 90 e pensavamo che questo futuro distopico fosse alle porte, fosse nei primi anni 2000. Ora siamo nel 2020, il futuro distopico è molto vicino a noi, ma per altri versi. La simulazione non entra ancora nella nostra corteccia cerebrale, anche se ha invaso molti campi. Quando io corro sul mio tapis roulant in lockdown, ho un'app che mi dà l'impressione di correre lungo le spiagge della Normandia. È bellissimo, ma io so che è uno schermo, è fuori da me. Se quell'app inviasse direttamente il segnale al mio cervello, beh, saremmo in quel futuro distopico o utopico, felice o infelice, ma soprattutto quel futuro, quanto è vicino? Noi abbiamo usato altre estensioni neurali, abbiamo usato per esempio i nostri telefonini come deposito della nostra memoria. Ormai, se vogliamo sapere dove eravamo la scorsa settimana, no, vabbè, la scorsa settimana eravamo chiusi in casa come questo, ma voglio dire, in condizioni normali, se vogliamo sapere dove siamo stati la settimana prima, beh, apriamo il nostro Google Map, se abbiamo attivato la geolocalizzazione, ci dice in quale negozio siamo entrati, quanto siamo stati in un certo luogo, cioè ci dice che la nostra esperienza è stata trasferita su quel supporto. Non è ancora un'estensione neurale, ma poco ci manca. Ecco, questa voleva essere la mia introduzione, che partiva dal cinema, dall'immaginario fantascientifico, per proiettarci ancora una volta con una domanda verso il futuro, perché in fondo il compito della letteratura o del cinema non è quello di rispondere alle domande, quanto quello di farle le domande. E quindi credo che Riccardo continuerà su questa linea e lancio la sfida a Teresa. Magari Teresa ci darà le risposte, ma anche se non arriveranno risposte, anche le domande che ci arriveranno da Teresa saranno importanti. Credo che anche il pubblico possa fare delle domande attraverso l'apposita chat. Io non la vedo ancora, benché abbia ben tre schermi davanti a me, ma a breve la attivo. E non sembra ancora attivarsi, ma lascio la parola a Riccardo Fassone.
Buongiorno, grazie Alessandro per questa bella introduzione. Io sono molto felice di parlare di cyberpunk in questa circostanza cyberpunk, per cui ognuno parla da casa sua a un pubblico che non vede, però mi sembra, come dire, molto coerente da un certo punto di vista, anche se immagino che vorremmo tutti trovarci in un'altra circostanza, ma questo accadrà, ci auguriamo presto. Allora, come ha detto Alessandro, io mi occupo di storia dei media, in particolare di storia dei videogiochi, e i videogiochi hanno un legame molto forte con il cyberpunk letterario, cinematografico, perché sono, come dire, una delle fonti di queste correnti, e a loro volta queste correnti sono una delle fonti narrative dei videogiochi. Non ci sorprende che uno dei videogiochi più attesi l'anno prossimo si chiami Cyberpunk 2077, quindi, come vedete, il cyberpunk è diventato anche un brand da un certo punto di vista, no? Un modo di richiamare in modo molto semplice un intero immaginario. Però, come storico dei media, diciamo, in senso lato, la fantascienza e il cyberpunk sono veramente, per me e per chi fa questo lavoro, dovrebbero essere le fonti primarie. Perché la storia dei media non è solo una storia delle tecnologie, delle istituzioni, degli utilizzi sociali, dei flussi monetari, eccetera, ma anche una storia dell'immaginazione. Cioè noi immaginiamo il futuro dei mezzi di comunicazione e attraverso i mezzi di comunicazione immaginiamo il nostro futuro. E si possono fare esempi che vanno molto indietro nel tempo. Gli studi sul magnetismo, gli studi sul galvanismo danno vita al Frankenstein di Mary Shelley, e il Frankenstein di Mary Shelley è quasi una fonte primaria per la storia dei media ottocenteschi. oppure l'incrocio tra fotografia e spiritismo, no? Tra fotografia e storie di fantasmi, l'idea che la fotografia possa catturare qualcosa che non vediamo e che sta in un etere, diciamo, paranormale. E poi, venendo ai nostri tempi, a quelli che citava Alessandro, ad esempio la realtà virtuale, i film degli anni 90 che riflettono sulla realtà virtuale, l'abbiamo detto, Johnny Mnemonic, Il Tagliaerbe, Strange Days, e molti altri ancora, fino a Matrix, che in qualche modo riflette in modo radicale sulla realtà virtuale, mettono in scena quello che pensavamo che sarebbe stata la realtà virtuale negli anni 90, cioè quello che pensavamo sarebbe stato il nostro futuro in relazione alla capacità di immergerci in ambienti che non sono quello presente, quello materiale, quello che tocchiamo con mano, ma di farlo in modo credibile, addirittura in modo illusorio e in qualche modo con l'inganno, cioè di trovarci in un ambiente ma poi non essere veramente lì. Tutta questa costruzione immaginaria è parte degli studi sulla storia dei media, cioè il modo in cui immaginiamo i mezzi di comunicazione è parte del modo in cui poi interagiamo con questi mezzi, li produciamo, li riproduciamo, li compriamo, eccetera, eccetera. Però vorrei partire da un po' più indietro rispetto al cyberpunk, rispetto alla fantascienza degli anni Ottanta, perché per me, ma non solo per me, per molti altri, per chi si occupa di fantascienza più da vicino di me, c'è un punto di partenza importante, che è un signore che si chiamava Hugo Gernsback. Hugo Gernsback era un dilettante in quasi tutto quello che faceva, nel senso che era un radioamatore, era uno che, giocava con la tecnologia da dilettante, era un romanziere dilettante, era un editore dilettante, editore soprattutto di riviste di tecnologia. Riviste che appunto negli anni 20, negli anni 30, ma anche prima, si occupavano delle nuove tecnologie. Ma Gernsback è anche l'autore di un romanzo che esce nel 1911 nella sua prima versione, che si chiama 124C41+, che in inglese è uno strano gioco di parole perché si legge 124C41+, che vuol dire traslato, diciamo, qualcuno che vede nel futuro, qualcuno che vede per qualcun altro. Ed è un romanzo che lo stesso Gernsback ammette in una lezione all'MIT che terrà molti anni dopo, abbastanza bruttino, abbastanza mal scritto. È un romanzo appunto di un dilettante, ma che è, per quanto mi riguarda, il progenitore del cyberpunk. È la storia di uno scienziato che riesce praticamente a distanza a salvare la vita a una persona che è stata rapita. Lo fa con una serie di strumenti come quelli che ho davanti in questo momento, no? Uno schermo in cui può vedere a distanza, dei diffusori che gli fanno sentire i suoni a distanza, un microfono, eccetera, eccetera. Ed è il progenitore del cyberpunk per quattro motivi. Tre sono molto semplici da sintetizzare. Uno è una letteratura di fantascienza programmaticamente bassa, bassa nel senso di pensata per il consumo, pensata per i paperback, per i romanzi tascabili, e non vuol dire bassa, diciamo, poi negli esiti, vuol dire semplicemente pensata per il consumo. Due, è uno dei romanzi che prima e più fortemente di altri mette in campo quello che farà poi il cyberpunk, quello che Todorov chiama il meraviglioso strumentale, cioè la capacità di meravigliarsi di fronte ai progressi tecnologici, a quello che ci aspettiamo che succederà, a dei media, a dei mezzi di comunicazione o a delle tecnologie che ancora non abbiamo, che immaginiamo di poter avere. E poi, la terza di quattro ragioni, è un contributo molto forte a quella che io chiamo la storia dei media speculativa, cioè la storia alternativa dei media, i media che avremmo potuto avere, le cose che sarebbero potute succedere, no? Che è importante e interessante quanto la storia dei media reale. E poi c'è un quarto motivo che è un po' più complesso, che ora vi racconto con un po' più di approfondimento. Il signor Hugo Gernsback, cioè l'autore di questo romanzo, è protagonista, almeno nel titolo, di uno dei racconti del cyberpunk più importanti, un racconto di William Gibson che si intitola Il Continuum di Gernsback. Nel continuo di Gernsback c'è un protagonista che comincia a vivere un'esperienza, anche questa è un'esperienza, diciamo, fuori dal suo corpo o oltre il suo corpo, soprattutto oltre la sua visione, di quelli che gli verranno poi descritti da un altro amico come fantasmi semiotici. Lui ha delle allucinazioni che sono molto disturbanti per questo personaggio, perché queste allucinazioni lo distraggono dalla vita reale, lo fanno quasi sbandare in autostrada, insomma, una serie di problemi. Cosa vede in queste allucinazioni? vede realizzarsi tutti quei futuri che erano stati immaginati dalla fantascienza degli anni 30, 40 e 50. Vede sorgere ai lati delle autostrade, delle città, dalle architetture bizzarre, delle auto che sembrano appunto il sogno di uno scrittore di fantascienza degli anni 30, 40 o 50, vede oggetti che sembrano usciti dai Jetsons, forse ve la ricordate, la serie televisiva a cartoni animati di Hanna-Barbera, ambientata in una specie di futuro che però sembrano molto gli anni 60, vede insomma attualizzati nella sua realtà presente, appunto in un modo assolutamente, assolutamente perturbante per lui, tutte le immaginazioni fantascientifiche del passato, tutte insieme. Allora, quello che succede in questo breve racconto è un momento fondativo per il cyberpunk, cioè il momento in cui questa corrente interna alla fantascienza, questo momento letterario straordinario, si rende conto di non voler essere un oracolo del futuro, di non volerci raccontare che cosa sarà nel futuro, perché non lo può fare, perché è difficile immaginare con precisione che cosa sarà nel futuro, ma di voler in qualche modo mettere in campo e ragionare su molti futuri possibili diversi e sulla loro attualizzazione, che vuol dire semplicemente sulla loro realizzazione in tempo reale, tutti quanti insieme, con questo effetto vertiginoso di fantasmi semiotici che vengono presentati al protagonista del Continuum di Gernsback. Allora, lo vediamo molto spesso in questa letteratura, in questo cinema che definiamo cyberpunk, poi sono definizioni scivolose, ma diciamo nella fantascienza degli anni 70 e 80, anche quella cinematografica, in particolare in quella appunto abbiamo detto di consumo. Non è un oracolo che produce il futuro, ma è una mappa che ci permette di capire il presente delle tecnologie, dei media, e di proiettarlo nei suoi molti futuri possibili. Abbiamo detto prima, ad esempio, sulla realtà virtuale. I film sulla realtà virtuale non raccontano quello che succederà, perché la realtà virtuale non è mai diventata quell'oggetto pervasivo, illusorio, di cui parlava il Tagliaerbe o Johnny Mnemonic, ma raccontano le ansie, le angosce, le paure, le contraddizioni del presente degli anni 80 e 90 in questo caso, cioè per esempio la diffusione dell'informatica di consumo, il fatto che tutti iniziano ad avere in casa questo oggetto che prima era riservato ai professionisti o a chi lo sapeva usare, che è il computer. Quindi l'informatizzazione della vita domestica è raccolta e in qualche modo proiettata, fatta esplodere in un futuro ipotetico da questo genere letterario cinematografico, appunto un genere letterario e cinematografico speculativo, che specula su quello che succederà. Oppure l'idea che il cyberpunk spesso abbia a che fare con queste grandi corporazioni malvagie che regolano la nostra vita. Non è tanto una distopia, è una lettura politica molto aggiornata di quello che sta succedendo negli anni Ottanta. Si stanno formando in modo radicale i conglomerati mediali, poche grandi corporation stanno acquisendo terreno, altre piccole corporation si stanno conglomerando e stanno creando quello che oggi vediamo a tutti gli effetti, cioè l'idea che i nostri flussi di informazioni, il modo in cui interagiamo con i media, siano in mano a pochi grandi, grandissimi conglomerati. Non facciamo niente che non passi attraverso Google, ce lo diceva prima in qualche modo Alessandro, o che non passi attraverso Facebook. Questa situazione è già in preparazione negli anni Ottanta, e il cyberpunk, con questa insistenza politica molto forte sulla nostro essere assoggettati a queste grandi corporazioni, credo in qualche modo intuisca molto radicalmente questa fase di preparazione del conglomerarsi mediale. Ma quello che è molto interessante secondo me nel cyberpunk, soprattutto in merito alle nostre estensioni, no? Le estensioni del corpo, le estensioni della vista, eccetera, sono gli errori, cioè sono quelle previsioni che non funzionano, che non si realizzano. E chiudo parlando di un romanzo per me bellissimo, che è Luce virtuale, di nuovo di Gibson, in cui c'è una sequenza, un brano clamoroso per chi vive oggi, perché è veramente strano, perturbante. Questi personaggi che vivono in un futuro in cui ci sono tecnologie straordinarie, in cui ci sono aumenti del corpo, il corpo cyborg, eccetera, eccetera, a un certo punto, per risolvere un grosso problema, devono collegarsi a un cavo, devono per forza collegarsi a un cavo. Nell'epoca del Wi-Fi, in cui noi usiamo sempre meno cavi per fare quasi tutto, questa cosa ci sembra strana. Ma come Gibson, che ci racconta un futuro così avanzato, non predice non riesce ad avere, diciamo, questa visione oracolare del fatto che nel futuro il wireless, l'essere senza cavi, sarà sempre più diffuso. Beh, no, non lo fa, perché ancora una volta bisogna fare un passo indietro. L'essere wireless è una cosa che, come società occidentale, conosciamo da molto tempo. Il nostro essere wireless, il nostro essere wifi, il nostro essere senza cavi deriva dalla radio. E la radio è una tecnologia che al cyberpunk non interessa molto, perché è una tecnologia vecchia, perché è una tecnologia che in qualche modo è assodata. E quindi Gibson non si pone il problema del cavo non cavo. Paradossalmente, il doversi collegare a un cavo, come fa Neo in The Matrix, come fanno i personaggi di Existence che si collegano a questi pod molto bizzarri, è più interessante per il cyberpunk rispetto a quello che poi sarà veramente il futuro dei collegamenti, cioè il wireless. Allora, dove siamo oggi? Siamo nel continuum di Gernsback del cyberpunk, cioè siamo come il protagonista del continuum di Gernsback, che vedeva il realizzarsi in modo discontinuo, in modo ambiguo, il tutte le tecnologie, il tutte le predizioni di tutti gli oracoli degli anni 30, 40, 50, tutti contemporaneamente nella sua realtà. Noi oggi vediamo la stessa cosa con quelle visioni oracolari o quelle proiezioni del futuro del cyberpunk. Oggi alcune cose le vediamo realizzate. Oggi il nostro corpo è veramente esteso per certi versi, la nostra memoria lo è attraverso questa cosa che teniamo tutti in tasca, un cellulare che teniamo tutti in tasca, la nostra vista è estesa, la nostra capacità di parlarci è estesa, ma vediamo anche tutte le cose che non si sono realizzate e che erano però le spie di tensioni, di paure, di ambiguità, che vivevamo negli anni 70 e 80. E allora questa letteratura e questo cinema così fortemente speculativi, così fortemente collegati con la teoria dei media, con la capacità di immaginarsi degli altri media, di pensarli, di attualizzarli, se non altro nella letteratura e nel cinema, sono una risorsa molto forte per il presente, perché costituiscono appunto i nostri fantasmi semiotici, la nostra capacità di vedere a fianco alla nostra realtà reale tutte quelle realtà che non si sono attualizzate, che non sono diventate realtà nel senso tattile del termine, che non possiamo toccare, ma che sono parte della nostra immaginazione e sono altrettanto forti e importanti. Io credo di avere finito. Grazie.
Grazie infinite a Riccardo Fassone per questa panoramica che mi dà lo spunto per riflettere proprio sul termine oracolo che ha usato Riccardo, visioni oracolari. La fantascienza, non da oggi e neanche solo dal Novecento, ha questo potere di lanciare una serie di ipotesi, e solo alcune di queste si verificheranno. È come se lanciasse una manciata di semi in un solco. E noi sappiamo che non tutti i semi germogliano, ma non è detto che germoglino tutti nello stesso momento, tutti nello stesso futuro. Si parlava prima del continuum, quindi di futuri che riemergono tutti insieme. Pensate ad alcuni gesti, i gesti che sono tornati di moda da 6 mesi e 7 mesi a questa parte. Il gesto di premere un pulsante per parlare. Quante volte in una videoconferenza vedete muovere le labbra e non sentite il suono perché la persona non ha attivato il microfono? Beh, quello è il gesto che, per chi come me si avvia alla sessantina, era il gesto che facevamo negli anni 70 quando uscivano i primi walkie-talkie. Bisognava premere per cominciare a parlare, un gesto che stiamo recuperando e che è uno dei futuri che è riemerso. Ma io vorrei chiedere a Teresa, anche perché mi è arrivata una domanda che poi è direttamente rivolta a lei, ma prima la lascio parlare, una domanda del pubblico che vedremo dopo. Di questi futuri che in Johnny Mnemonic si immaginavano, Johnny Mnemonic era una specie di contrabbandiere di dati e li nascondeva nel proprio cervello usato come scheda di memoria. Ecco, di questi futuri, quali possiamo dire che si stanno davvero concretizzando? Anche perché Teresa è un'esperta anche di questo, anche in ambito militare, che fosse l'aspetto più inquietante.
Buongiorno a tutti e ringrazio i miei colleghi per gli interventi molto interessanti che hanno offerto diversi spunti di riflessione in realtà per il mio intervento. La tua domanda, Alessandro, è molto interessante. Come quindi si è passati a qual è il panorama attuale, lo stato d'arte di queste appunto protesi neurali? E appunto ricollegandomi al discorso di Riccardo Fassone, vorrei proprio partire dai cellulari, perché i cellulari sono una tecnologia che noi tutti quotidianamente utilizziamo e con cui ci intratteniamo anche per diverse ore al giorno. E quando però guardiamo a questa tecnologia, dobbiamo tenere almeno in considerazione due cose super importanti. In primo luogo, che questa tecnologia comunque ha subito un'evoluzione, quindi siamo passati dai primi apparecchi telefonici che avevano grandi dimensioni ad apparecchiature che invece sono di dimensioni molto piccole. Questo anche perché l'ingegneria si muove seguendo questa filosofia, ossia rimpicciolendo i componenti. Quello che però a me preme qui sottolineare è il fatto che all'interno proprio del nostro smartphone sono presenti alcune tecnologie di derivazione militare e queste tecnologie sono appunto sviluppate dalla DARPA. Per chi non conoscesse la DARPA, questa è un'agenzia governativa che è nata intorno al 1957 come risposta al lancio del primo Sputnik da parte appunto dell'Unione Sovietica. Quindi l'America cosa fa quando viene lanciato il primo Sputnik? Decide di creare questa agenzia governativa che prima si chiamava ARPA e poi nel 72 si viene a chiamare DARPA per studiare lo sviluppo tecnologico applicato al settore militare. Quindi in realtà possiamo definire molto semplicemente la DARPA come il reparto di ricerca high-tech dell'esercito. E un esempio delle tecnologie che noi tutti ritroviamo all'interno del nostro smartphone, abbiamo appunto quella del GPS. Il GPS si è implementato proprio all'interno dei telefoni perché la DARPA è riuscita a svolgere dei progressi nel segnale digitale e quindi è riuscita a rimpicciolire i componenti utili per navigare da un posto all'altro senza mai perdersi. E questo possiamo da subito capire come in realtà l'ambito militare ha un grosso impatto anche su quello civile. E se pensiamo sempre ad esempio all'iPhone, a Siri, bene, nasce proprio da un programma della DARPA che è stato avviato nel 2003 per andare ad aumentare la flessibilità nella presa di decisione in ambito militare. In questo programma, che si chiamava appunto Personal Assistant Learning, è stata creata questa intelligenza artificiale che autoapprende. E ovviamente questa intelligenza permette anche di avere una maggiore consapevolezza della situazione. Quindi, ritengo che parlare oggi dei progetti della DARPA sia molto importante perché questi progetti si riversano nell'ambito civile. E soprattutto per ritornare al discorso che faceva il professor Perisinotto, mi piacerebbe anche vedere come sono state sviluppate le interfacce, ad esempio, computer-cervello. Questo perché? Perché la DARPA si trova a lavorare con questo tipo di interfacce, anche perché scusate, anche perché dobbiamo pensare che all'interno dell'esercito militare ci sono moltissimi soldati che sono di giovane età e che tornano a casa comunque amputati, con un arto amputato. Quindi la prima cosa che ha cercato di fare la DARPA è di creare delle protesi in grado di mandare dei segnali al nostro sistema nervoso centrale, quindi capace di scrivere delle informazioni all'interno del nostro cervello. E questo fu proprio un progetto della DARPA che si chiama Rivoluzionare le protesi, svolto in collaborazione con la Johns Hopkins University, e lo scopo, diciamo, finale era quello di far sì che le persone amputate riuscissero a sentire e a manipolare gli oggetti proprio come una persona che non è amputata. E questo è molto importante perché se noi pensiamo al funzionamento di una normale protesi, quindi senza un segnale di rimando al sistema nervoso centrale, capiamo bene come io tenderò a vivere quell'arto, quella parte di me, come una parte estranea. Mentre se io ho un chip impiantato nel cervello in grado di ricevere le informazioni dalla protesi e di scrivere all'interno del sistema nervoso centrale, io sono anche in grado di percepire quella parte come mia. E quindi si viene a creare, diciamo, una sorta di fusione fra biologia e tecnologia, che va, secondo me, a delineare, possiamo dire, una differenza tra ciò che è un uomo bionico e ciò che è un cyborg. Questo perché, sempre secondo la mia visione, quando pensiamo a un cyborg, pensiamo comunque a un'intima fusione tra biologia e tecnologia. Quindi la tecnologia entra come estensione della biologia. Mentre in un uomo bionico manca questa integrazione, proprio perché viene a mancare questa scrittura di informazioni. Quindi, ritornando sempre alla nostra DARPA e a questa interfaccia computer-cervello, la DARPA ha cercato anche di fare un passo avanti, cioè si è chiesta: se io utilizzo un'interfaccia di questo tipo, posso far sì che i miei soldati controllino delle apparecchiature esterne, così come può essere un drone? Ed è per questo che anche qui si ha un progetto della DARPA che sta cercando di creare questo tipo di interfaccia. Ossia, io con il mio pensiero riesco a controllare, ad esempio, un mezzo aereo. E capite che a livello tattico e militare questo è un grande vantaggio, anche perché mi permette di ridurre anche il numero delle persone umane all'interno, presenti fisicamente sul campo di battaglia. E questo è molto importante, perché comunque se noi pensiamo a un esercito, le due cose fondamentali sono la letalità delle proprie truppe e anche, diciamo, la loro sopravvivenza. Quindi io devo difenderle. E una cosa, un metodo che si sta studiando oggi per andare a diminuire le risorse sul campo è quello di creare delle macchine che sono completamente autonome. Queste sono note come killer robot e sono delle armi completamente autonome che possono selezionare e ingaggiare il bersaglio senza nessun tipo di supervisione umana. E qua ovviamente il dibattito etico che è in corso è molto ampio, anche perché la tecnologia adesso implementata in queste macchine presenta dei bug che possono andare a mettere in discussione comunque l'operato stesso. Ultimo aspetto su cui vorrei concentrare la vostra attenzione è anche il fatto che all'interno di un esercito è necessario mettere in connessione diversi elementi fra loro, che se connessi in rete fanno sì che ti trovi ad agire in una situazione di cui hai consapevolezza, conosci il tuo ambiente. Quello che si sta cercando di fare anche qui è quello di creare non più un'interfaccia computer-cervello, ma un'interfaccia cervello-cervello, che permetta quindi una comunicazione diretta. fra soldati senza che vi sia una dispersione di dati. E anche qui non stiamo parlando di fantascienza, infatti solo pochi anni fa è stata creata la prima interfaccia cervello-cervello multipersona. Questa interfaccia infatti collegava in rete tre persone, tre soggetti umani, i quali collaboravano in maniera telepatica, possiamo dire, alla risoluzione dei problemi. E capite ancora una volta come connettere in rete diversi elementi eterogenei all'interno del mondo bellico sia fondamentale. Ultimissima cosa di cui vorrei parlare è il fatto che non solo l'ambito militare utilizza e sviluppa queste tecnologie, ma queste tecnologie entrano a far parte anche del mondo civile. Per esempio, le cuffie Halo, che sono tuttora in commercio, hanno una primer band sul fascione che serve per microstimolare in maniera transcranica il cervello, permettendo così una migliore prestazione fisica e una migliore prestazione cognitiva. E quindi sì, la tecnologia si sviluppa nell'ambito militare, ma è una tecnologia che comunque ha forti ripercussioni anche in ambito civile. Invece, parlando di sostenibilità, ritengo che anche eliminando l'aspetto tecnologico della guerra, la guerra non sia un fenomeno sostenibile. Mentre in ambito civile, ritengo che questo fenomeno potrà un giorno essere sostenibile, adesso non è sostenibile anche per i materiali che vengono utilizzati, ma sono allo studio comunque delle metodologie per sostituire questi materiali con materiale organico, che come capite hanno anche un minore impatto ambientale. Comunque ritengo che per arrivare a uno sviluppo e a un utilizzo che sia sostenibile di queste tecnologie, si deve arrivare ad aprire un tavolo di dibattito globale che veda fra i suoi componenti sia esperti che provengono da diversi settori, ma anche e soprattutto le istituzioni, perché sarà proprio sulla base delle scelte politiche che queste tecnologie potrebbero un giorno diventare sostenibili. Questo perché, secondo me? Perché, secondo la mia prospettiva e anche secondo la prospettiva dei più ottimisti, se riusciamo a creare delle funzionalità cyborg, ossia delle funzionalità che tengono strettamente interconnesse biologia e tecnologia, riusciremo anche a far evolvere l'essere umano creando quella che viene definita una società postumana, società che è caratterizzata da una minor propensione alla malattia, da una minor propensione, ad esempio, a morire, e anche da una maggiore consapevolezza sia di sé che della propria specie, ma anche della relazione con l'ambiente con cui ci si viene a relazionare. Ed è per questo che voglio anche ringraziare Biennale Tecnologia che quest'anno sembra aver fatto un passo in questa direzione. E qui io concludo, ringrazio tutti e lascio la parola al professor Perisinotto.
Allora, grazie Teresa per questa scarica di adrenalina nella domenica mattina. Scarica, forse in qualche momento in cui sono stato in onda mi avete visto sussultare vedendo e ascoltando alcune cose che Teresa diceva. Io da vecchio pacifista sentire il discorso sulle perdite e sul massimo impatto, ma poi Teresa ha riportato tutto nei confini nei quali questo dibattito deve collocarsi, cioè i confini etici. Ma abbiamo 9 minuti di tempo per rispondere ad alcune domande. Ne salto una, quella che era arrivata prima per Teresa, perché lei ha già risposto sul discorso delle protesi, e lascio riposare un po' la voce di Teresa. Ne passo una a Riccardo, che è un po' la domanda che emerge sempre quando si parla di un genere che magari non tutti conoscono. E la domanda è semplice per chi la pone e difficile per chi deve rispondere. Dice così: se io dovessi avvicinarmi adesso al genere cyberpunk, qual è la porta di accesso? Cioè, qual è il romanzo o il film che mi fanno entrare in questo mondo? E poi magari visitarlo ulteriormente. Riccardo, qual è il tuo consiglio?
Aiuto, che domanda difficile. Secondo me si possono fare, cioè, diciamo, si può fare un lavoro sulle estremità. Da un lato i testi fondativi, insomma, sono quelli che hai già citato tu, Neuromante, La notte che bruciamo, Chrome, le varie antologie curate da Bruce Sterling, insomma, ce ne sono molti ed è facile reperirli. Dal punto di vista del cinema, forse, come dire, anche i film che abbiamo citato fino a qui sono ottimi punti di accesso. E poi io credo che, però lo dico, diciamo, per interesse personale, nel senso che ciò di cui mi occupo io, un lavoro molto interessante su cyberpunk negli ultimi 10 anni l'abbiano fatto i videogiochi. Ci sono molti videogiochi anche indipendenti, piccoli, senza grandi finanziamenti, che hanno però, secondo me, in qualche modo preso molto da quel genere, l'hanno saputo rimettere in gioco con i temi più contemporanei. I videogiochi di una casa che si chiama Zachtronics, per esempio, sono videogiochi molto complessi in cui bisogna inventarsi modi di programmare computer, eccetera. Sono, secondo me, un'attualizzazione, una resa, come dire, una ripresa molto sensata di quella temperie culturale lì. Però ovviamente, insomma, la risposta potrebbe essere infinita, per cui io, partiamo dagli estremi, le prime cose e i nuovi modi di parlare di cyberpunk.
Ecco, grazie per questa indicazione. Lo ripeto, il Neuromante lo vedete alle mie spalle, e Bruce Sterling ha aperto questa edizione di Biennale Tecnologia con la sua esposizione proprio giovedì scorso. Quindi Bruce Sterling, che peraltro vive a Torino, che quindi nella nostra città ha trovato uno dei suoi futuri. A Teresa c'è un ascoltatore che pone una domanda altrettanto semplice, ma di grande pregnanza per gli aspetti concreti. Tu, Teresa, hai parlato molto della ricerca militare negli Stati Uniti. In Europa e in ambito civile si sta svolgendo un'analoga ricerca, e a che punto siamo? Amplio un po' la domanda. Tu hai parlato di riversamento dal militare al civile, ma c'è una ricerca che procede in un'altra direzione, cioè civile per il civile e in Europa?
Allora, non è molto facile come domanda, partiamo da qui, anche perché quando guardiamo all'ambito militare, uno dei problemi maggiori che ci possono essere è appunto il fatto che molte ricerche vengono pubblicate molti anni dopo rispetto a quando in realtà vengono fatte le scoperte. Questo appunto per mantenere, diciamo, un vantaggio, lo stesso livello di vantaggio. Anche in Europa si ha un avanzamento tecnologico delle forze armate, e anche in Italia. Ad esempio l'ammiraglio Di Paola, in Italia parla di una trasformazione di tipo net-centrico, ossia mettere in comunicazione i tre elementi eterogenei della forza armata, che sono gli elementi sensori che percepiscono la situazione, gli elementi decisori che vanno a decidere sulla base dei dati che ricevono e anche gli elementi che poi attuano la decisione che viene presa. Sicuramente c'è anche una sorta di ricerca che parte dall'ambito civile per spostarsi a quello militare. E molto ad esempio sia nel campo dell'addizione sensoriale. Questo perché con la figura del biohacker, oggigiorno, si stanno iniziando a creare queste figure che tendono a sperimentare su di loro, anche magari senza avere uno studio così approfondito alle spalle, determinate tecnologie. Quindi c'è anche questo movimento dal civile al militare. A titolo di esempio, c'è un'azienda che si chiama Cyborg Nest che studia degli apparecchi da impiantare, ad esempio, sul petto per raggiungere il senso dell'orientamento all'essere umano. Quindi è collegato al campo magnetico questo apparecchio e quando tu giri l'apparecchio vibra e questa vibrazione sembra portare una sorta di neuroplasticità cerebrale e quindi portare all'acquisizione di un nuovo senso. Quindi sì, la mia risposta c'è, di sicuro.
Ok, io direi che possiamo chiudere questo incontro su queste parole, parole che ci danno un filo di speranza e 2 chili di inquietudine. Il filo di speranza si ricongiunge, nella mia esperienza, a una serie televisiva che gran parte di voi no, non ha visto, perché era una serie in bianco e nero. Una coproduzione BBC e televisione francese negli anni 60, qui si intitolava Agente Speciale, in Francia si intitolava Chapeau Melon e Botte de Cuir, cioè bombetta e stivale di cuoio, e in una di queste puntate uno scienziato pazzo faceva nascere dei robot che però poi prestavano i loro pezzi agli amputati. E i 2 chili di inquietudine però sono quelli che nascono dai bug che diceva Teresa, cioè questi sistemi che magari si basano sull'assistente vocale e per prendere decisioni di estrema importanza. Io con il mio Siri e con la mia Alexa non riesco neanche a accendere le luci di casa, si rifiutano sempre di obbedire ai miei comandi esattamente come i gatti. Non so se questi assistenti vocali dovessero comandare un'arma di distruzione di massa, però per fortuna non è ancora questo il momento. Giungo in extremis una domanda per Riccardo, e viene da un altro Riccardo, io la leggo, non abbiamo il tempo per rispondere, o se non con una parola. La domanda dice: Cyberpunk, come lei dice, ormai è un fenomeno dal sapore retrofuturistico, un po' retro vintage, un futuro visto dal passato. Come si può trovare il suo analogo per il presente capace di interpretare il nostro tempo? Hai una risposta in una parola?
Tre parole. Va bene? Tre parole le posso
Sì.
usare? Non lo so.
Certo.
Usate,
Ok.
sono non lo so. No, scusa,
Ci
cioè, è una
dispiace.
brutta risposta, però è vero, non ne ho la minima idea. Perché sono cose che si vedono in prospettiva.
D'altra parte, in effetti, i media ci danno anche il senso di prospettiva. Con questo lavoro di anticipazione, ci fanno anche, ci danno agio di vedere uno spessore nell'ipotesi, e quindi forse è più facile riconoscerli sulla distanza. Cioè, 40 anni fa non avremmo detto che il cyberpunk interpretava la nostra epoca, oggi forse sì. Bene, io ringrazio innanzitutto Teresa Limata, Riccardo Fassone, che sono stati con noi in questo intervento. Ringrazio tutte le persone che sono in regia, perché fare la regia di un evento distribuito è cosa assai difficile, più difficile che farla di un evento in presenza. E naturalmente ringrazio tutti coloro che ci sono stati ad ascoltare, tutti coloro che ci hanno seguiti. Il programma di Biennale Tecnologia continua su altri canali, tra poco per esempio inizia l'incontro con Cristian Greco, direttore del Museo Egizio, su un altro canale di Biennale Tecnologia, altri eventi e altre occasioni per approfondire fino a questo pomeriggio e a questa serata. Grazie a tutti.